Eccoci, buonasera a tutti e di nuovo domenica. Allora, siete pronti per un nuovo viaggio? Partiamo, vai Mauro.
Io mi chiamo Alberto. Da anni ormai sono iscritto ad un famoso social network. Ma la gente è superficiale. Guarda solo chi sei, cosa fai, quanto guadagni, se il tuo cognome è altisonante. Sei famoso? Lavori in radio, alla televisione? Mai nessuno che si preoccupi di scoprire se oltre al cognome hai anche un'anima, un cuore. Se ti isoli mentre guardi l'orizzonte, un fiore, un tramonto, se ti commuovi perché triste e solo. Forse sono solo io. Io sono solo. Io mi chiamo Alberto. Alberto. E basta.
Eccoci allora amici di Radio Atlanta, avete già capito chi è l'altra voce che è qui con me accanto dal vivo e al telefono una grande sorpresa, Sisina Augusta. Ciao Sisina.
Buonasera Margaret.
E io ti presento perché sei al telefono, sei in collegamento e e ho un grande apprezzamento per il tuo lavoro quale grande coreografa e regista italiana, e ti ringrazio per aver accettato l'invito a questa puntata qui su Radio Atalanta. Grazie.
Grazie a te, Margaret.
Ecco, questa puntata è un po' particolare perché ho avuto questa piccola ispirazione, ovvero coniugare voce e movimento, perché sono due elementi fondamentali della comunicazione dell'arte, e quindi come la voce riesce ad emozionare e come il movimento senza la voce riesce a trasportare emozione. A voi la parola. Inizi tu, Sisina. Come nasce il movimento che comunica emozione nella danza?
Beh, insomma, intanto è una cosa molto difficile parlare alla radio di un gesto. Penso che sia molto più semplice, no, parlare dell'emozione che passa attraverso la voce. Quindi di solito il mio linguaggio è proprio il gesto, di conseguenza ho più difficoltà ad esprimermi a parole. Quindi ti posso dire che comunque è un'esigenza che parte da dentro, no? Il voler trasmettere attraverso il gesto un'emozione. Quindi la prima cosa è proprio sentire e voler far entrare in empatia le persone che sono accanto a noi, per comunicare appunto questa sensazione.
Certo. Di solito come parte la tua ispirazione? Quando crei una coreografia, hai deciso la musica, hai scelto i danzatori, come nasce il movimento che dai là a tutto il tuo lavoro?
Allora nasce, come ti ho detto prima, da un'esigenza interiore, no? E poi dall'esigenza di avere un linguaggio più profondo, che io chiamo, citando un grande filosofo come Heidegger, un linguaggio poetico, no?
Sì.
Con una persona, con dei danzatori. E di solito nasce spontaneamente, no? Quando appunto entri in questa sensazione di empatia con le persone che ti sono di fronte, e è come se leggessi dentro di loro il voler esprimere qualcosa, e quindi vado ad interpretare quello che è il loro sentire senza imporre quello che è il mio gesto. Cioè, quindi io comunico a loro la sensazione e loro la tramutano in un gesto che è mio, ma che fanno anche loro.
Questa unione tra l'intento e il movimento. Dice Sant'Agostino: lodo la danza perché libera l'uomo dalla pesantezza delle cose e lega l'individuo alla comunità. Lodo,
esatto,
la danza che richiede,
esatto,
tutto, che favorisce salute e chiarezza di spirito, che eleva l'anima. Sei d'accordo con Sant'Agostino?
Assolutamente sì. Poi vabbè, io aggiungo che insomma, cioè, noi lavoriamo con la musica, e la musica, come tutti sapete, è un tramite divino, no?
Certo.
Cioè, io dico che nella musica, cioè, io cerco che ciascuno sia diventi quello che è semplicemente, cioè la verità. Io cerco la verità nel gesto. La verità nel gesto è la verità di quello che siamo noi, no?
Sì.
Quindi quello che veramente ci richiede, ci viene sempre richiesto per l'arte. Cosa che adesso è un po', adesso io non vorrei entrare in una polemica perché non mi interessa, però quello che si vede ultimamente, come diceva prima Alberto, cioè io ho un nome, un cognome, ma ho anche un'anima, anche i danzatori dovrebbero tutti avere un'anima, oltre che continuare a girare, saltare e alzare le gambe, insomma, che penso che mi trovino d'accordo molte persone in questo, no? Perché la cosa principale,
sì,
è appunto non tanto il fare, ma l'essere.
Sono perfettamente d'accordo con te. È proprio il lavoro che c'è, ma è anche l'anima che accompagna quel lavoro. Forse è questo quello che noi avvertiamo mancare negli ultimi tempi, nella danza, che dici?
Sì, sì, ma assolutamente. Cioè, se tu non hai niente da esprimere dentro, oppure non sei condotto dai coreografi, da altre persone a, a interiorizzare il tuo gesto, il gesto, come dico sempre io, diventa vuoto. Quindi sì, ognuno di noi può fare una coreografia, no? Cioè è semplice imparare una serie di movimenti, come imparare una cantilena, una filastrocca, però è dopo il senso che tu dai a ogni gesto che cambia quel gesto e resta impresso poi in chi vede. Cioè, quindi la coreografia poi diventa come un quadro, no? E il quadro è ogni volta diverso ed è una forma, il quadro coreografico è una forma che non si ferma, quindi è un divenire che passa veloce ma che resta dentro attraverso l'emozione.
Sì, è un moto continuo che esatto, procede ed incalza e ti porta lì dove l'anima sta lì ad aspettare.
Esatto. Proprio nella profondità, no? Quello che dicevamo prima, nel linguaggio profondo, no? Quando tu vieni rapito da qualcosa è perché tu stai esprimendo qualcosa e soprattutto sei vero in quello in cui tu ti esprimi, ti denudi, ti metti proprio, cioè, ti metti proprio così davanti al pubblico, ma anche in sala, non solo sì, davanti al pubblico, senza
un abbandono.
Sì. Che non è l'esibizione, ecco.
No, no, è la parte più intima di te che comunica al
che
pubblico.
È la più difficile.
Esattamente, esatto, esattamente.
È una follia odiare tutte le rose perché una spina ti ha punto. Abbandonare tutti i sogni perché uno di loro non si è realizzato. Rinunciare a tutti i tentativi perché uno è fallito. Ci sarà sempre un'altra opportunità, un'altra amicizia, un altro amore, una nuova forza. Per ogni fine c'è un nuovo inizio, da Il Piccolo Principe.
Eccoci, quindi può esserci una spina durante la composizione di una coreografia? Quel movimento che non va, quel movimento che continua a non arrivare come vorresti?
Ma quando non arriva vuol dire che non c'è, cioè sembra strano dire così, ma quando almeno a me capita così, quando vedo che una cosa non va, che si interrompe, vuol dire che non è quella la strada giusta, che non è quello che dovevo cercare, non è quello che sta arrivando, non è quello che è vero. E quindi cambio, cioè assolutamente tolgo quella cosa e ne comincio un'altra, ne cerco un'altra. È come quando ti accorgi che hai sbagliato strada, torni indietro o cambi strada.
Ecco, qui invito Alberto Alfano, che non recita ma ci racconta con la sua splendida voce.
Troppo buona.
La verità. Cosa vuol dire la spina, quell'accento che non va, quella parola che non arriva come avresti voluto? Come affronti quel momento, se capita?
Non so cosa dirti, io leggo perché mi piace leggere, però mi accorgo che lo fanno tutti. E non lo so, manca l'anima in molte volte, perché io ascolto tutti quanti. Cioè, ci sono quelli bravissimi, ma non sempre mi entrano nell'anima. E quindi...
Ma tu per primo, avverti l'emozione che trasmetti attraverso il tuo strumento che è la tua voce? Sai che la tua voce è uno strumento.
Io ti ringrazio, vedo che ho un pubblico di nicchia, veramente piccolo piccolo, e questo un po' mi ha dolorato all'inizio, perché dico, caspita, io leggo perché mi piace leggere, perché vorrei trasmettere un qualcosa, anche una sofferenza, una gioia, perché no? Però mi rendo conto che col passare del tempo, come dicevo nella prima lettura, le persone guardano solo la corteccia, quello che c'è fuori, e non si accorgono che... Cioè, qualcuno mi dice, sì, è leggere. No, non è leggere, è trasmettere un messaggio. Me ne faccio una ragione. Io adesso faccio quello che mi piace, sarà un po' l'età, per cui vado avanti così, non me ne preoccupo più.
È probabilmente anche per questo che la tua voce acquisisce ulteriore pathos, ulteriore armonia.
Non lo so, ho iniziato leggendo perché dovevo esprimere una rabbia che avevo dentro in quel momento. Era un periodo terrificante della mia vita, per cui molte letture non sono mie, ma avevano qualcosa di mio. E quindi le leggevo proprio con rabbia, e si sente questo. Molti dicono, sei triste? Sì, forse sono triste. Sei solo? Sì, forse probabilmente sono anche solo. Però non so come spiegare, soffro meno. È stato un periodo. Va avanti, ma adesso va avanti anche la mia vita. Scusami, forse sono un po' fuori tema, perché no. Tu mi hai fatto una domanda e io te l'ho girata furbescamente, ma...
No. Okay. Non sei stato così politico, sereno. Okay. Scherzo. Era perfetta. E diciamo, mi dà anche là per chiedere a Sissina il momento di sofferenza che provi, qual è? Quando danzi, quando pensi a una coreografia, quando guardi danzare?
Beh, no, la sofferenza non c'è. Cioè, anzi, ho sempre usato un brutto termine, ho sempre danzato proprio per non soffrire.
Certo.
E anche quando vedo i danzatori che danzano per me o anche per altre persone, cioè per me è sempre una gioia, anche se rappresentano magari delle cose importanti, dei temi profondi, però entro in quella bolla con loro e tutto passa.
Non ti capita di soffrire quando percepisci che non arriva il messaggio? Te lo chiedo perché a me capita. Un tempo sono stata anch'io danzatrice, per questo.
No, allora forse non ho capito la domanda. Cioè,
se ti capitano dei momenti di dolore, di tristezza con la danza,
sì, assolutamente.
Magari...
sì, quando... No, ma no, non è che siano di sofferenza. Io penso, mi arrabbio perché penso che quello che io voglio trasmettere, appunto, come dicevo prima, è sempre frutto, no? Di una ricerca interiore, e quindi andrebbe, se non altro, osservato e non solo criticato, no?
Certo.
E quindi c'è questa cosa, mi fa veramente arrabbiare, no? Per la leggerezza certe volte che trovo nel pubblico.
Sì.
Per farti un esempio, se posso, l'altra sera ero a Verona e ho rappresentato questo ultimo progetto che si chiama Stanze, in cui ci sono in scena due ragazzi molto giovani, perché sai che io prediligo portare in scena i ragazzi giovani.
Sì.
E uno aveva il tema appunto di San Francesco d'Assisi e l'altro i dolori del giovane Werther moderno, diciamo, no? Contemporaneo, quindi delle cose pesanti anche, sì. No? Come... però me l'hanno chiesto anche loro, abbiamo fatto insieme questo concept. E nel pubblico, in ultima fila, io poi ero in regia, vedevo, c'erano quattro persone anche di una determinata età con il cellulare che ridacchiavano. E questo mi ha molto dispiaciuto, mi ha fatto soffrire, poi mi ha fatto arrabbiare, perché proprio non c'è proprio più rispetto, no? Cioè neanche il capire, cioè l'apprezzare questi ragazzi che anche si mettono, tu sai quanta fatica si fa, no? A danzare. Sì. E a portare un messaggio, insomma, quindi ecco, mi arrabbio.
Comprendo perfettamente, anche perché mi hai fatto venire in mente un mesetto fa, e poi il mese successivo sono andata ad un concerto in un teatro milanese, e pianoforte entrambi, il concerto il primo di un mese fa e il successivo pochi giorni fa. E la cosa che mi ha colpito, l'ultimo punto era Vanessa Wagner in concerto, la non capacità della gente di mantenere la bocca chiusa e soprattutto l'incapacità di mantenersi fermi, la capacità di entrare in punta di piedi all'ascolto.
Esatto.
Manca, ma soprattutto mi ha colpito non tanto dai giovani, ma da chi immaginavo avesse ancora un ricordo di quello che vuol dire stare in teatro. E ancor prima che terminasse la pièce, comunque il concerto meraviglioso, io l'ho trovato meraviglioso, ne ho scritto solo che bene, e è stato vedere gente che non ha atteso il termine, non ha atteso il bis, non ha atteso il momento del regalo dell'applauso all'artista. Si è alzato e è andato.
Sì, sì.
Per me quella è una sconfitta, per me. Perché la vivo male, perché quell'artista si è messo in gioco totalmente in quel
esatto.
momento, solo per te.
Esatto.
Solo
esatto.
per te. Per cui condivido e ti ringrazio per avermi dato lo spunto per questa riflessione che porto sempre dentro e che comunque molto spesso il problema secondo me risiede nel fatto che si pensa oggi che tutti possano fare tutto, non è così.
Sì, ma non è neanche quello, è proprio non si siedono per ascoltare o guardare, si siedono per criticare, come c'è sui social, no? Non c'è sì. neanche più sto 5 minuti a guardare, solamente quello, subito... è stato terribile l'altra sera, perché è stato un continuo di questa cosa qui. Abbiamo dovuto a un certo punto chiedere di spegnere i cellulari, cioè quindi
guarda, lo chiedono in continuazione anche qui nei teatri a Milano, ma ripetutamente la gente continua a fare foto di nascosto, a riprendere, a fare quel che vuole, e questo è un danno. Non è un danno perché uno non voglia essere copiato, è un danno perché si disturba l'attenzione verso un qualcosa di magico che sta realizzandosi sotto i nostri occhi.
Sì, sì, ma poi disturbi appunto questa magia e si interrompe, di conseguenza viene tutta un'atmosfera diversa, no? Quindi...
Esatto, esatto, esatto. Vai Mauro con un brano.
Mi dimenticherai? No, ma farò finta di sì. Penserò che tanto non avrebbe mai funzionato. Saremmo stati felici, ma faremmo bene a non crederci. Ci sarà più facile vivere così. Alla fine non dimenticare mai è un modo morbido per andar via, ma è pur sempre un duro saluto di chi non resta. E forse un giorno non sarò più sicuro di averti amata fino a quando ogni volta la vita con la sua superba bellezza non mi ributterà davanti i tuoi occhi in ciò che guarderò. E allora sarò costretto a ricordare che fin quando c'eri tu, nonostante tutto, nonostante gli innumerevoli casini, riuscivo sempre a pensare: andrà tutto bene. E comunque non ti dimenticherò, perché mi mancherai. A volte mancarsi è l'unico modo che rimane per continuare a stare insieme. Il potere della memoria, quello che nessuno mi potrà mai portar via.
Survive. I can't stay alive without your love. Oh no, baby, please don't leave me this way. 'Cause I just don't exist. I will surely miss your tender kiss. Don't you leave me this way. No, 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 don't leave me this way. 'Cause I'm a broken woman, and with these empty hands, I'm begging, begging you, don't you leave me this way. No, 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 baby, my heart is full of love and desire for you. So come on down and do what you gotta do. You've started this fire down in my soul. So can't you see this burning is out of control? So come on down and satisfy the need in me. 'Cause only your good loving's gonna set me free. So don't leave me this way. 'Cause I just don't understand how I'm at your command. So baby, please, don't you leave me. No, don't leave me this way. 'Cause you know I just don't exist. I will surely miss your tender kiss. Don't you leave me this way. No, 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 baby. My heart is full of love and desire for you. So come on down and do what you gotta do. You've started this fire down in my soul. So can't you see this burning's out of control? Oh, come on down and satisfy the need in me. 'Cause only all the loving's gonna set me free.
Ecco, la splendida voce di Sarah Jane Morris, che io adoro, non solo
anche
voi,
io, anch'io,
ma...
anch'io, anch'io.
Ecco, proprio tu, Alberto, diciamo che questa voce qua mi ha fatto venire in mente un paio di frasi che ho letto e dicono: il tono della voce dice quello che sta al di là delle parole. Se il timbro è la pelle della voce, il tono è la sua carne emozionata.
Bello, ed è vero. Ed è vero. Mi devo riallacciare a quello che ho detto prima, però lo fanno tutti.
Ma a me interessa quello che fai tu con la tua voce.
Ma questo non l'ho scritto io, ma potrei averlo scritto, perché effettivamente è così. Cioè io questo lavoro lo faccio per passione in primo luogo, ce lo sento. Vivo anche un po' purtroppo di nostalgia dei vecchi tempi che non ci sono più, ma al di là di questo sì, continuo a fare quello che faccio con passione.
Sì, infatti
e
questo...
il tono della voce rispecchia me, nel bene e nel male. Una cosa che volevo dirti, la voce ci distingue, ci rende diversi dagli altri. E io dico certe volte, non è se la voce è bella o brutta, è la voce che si riconosce la più bella, a mio parere, perché di voci ce ne sono tante, ma quando tu senti alla radio, per ipotesi, Alberto Alfano e dici quello è Alberto Alfano, per me è una vittoria, perché qualcuno mi ha riconosciuto al di là di tutto, nel modo in cui appoggi la voce, come ti esprimi, il tono, è una carta d'identità, quello sono io.
Certo, infatti la voce parla di noi. E in realtà assorbe, accumula tutto quello che viviamo e si modula e cresce con noi. Secondo te la tua voce è cambiata dall'inizio della tua attività, carriera, o ha mantenuto delle costanze? Perché in realtà è cambiata, io te lo dico già subito.
Mi fai sapere, mi conoscevi, no, non eri neanche nata, te lo assicuro. Ho iniziato molto molto tempo fa e sì, probabilmente è cambiata. Vogliamo scherzare un po'? Io mi ricordo, all'epoca avevo 15 anni e lavoravo in una radio che il Mauro conosce molto bene. E andavo in onda con questa trasmissione al mattino di vecchie canzoni stile Frank Sinatra, jazz eccetera, e chiamavano una volta si chiamava la radio, adesso non si chiama più, c'è sempre un centralino, quindi viene tutto filtrato, e chiamavano le signore all'epoca di 30-35 anni, per me erano delle donne grandi, e pensando che io fossi in loro coetaneo, ma così non era, e quindi poi c'era il mio amico, mio collega più furbetto, e fa: senti, tu prendi l'appuntamento, poi ci vado io. Dico: va bene, facciamo così. Quindi la voce bassa l'ho sempre avuta.
Sì.
Sicuramente con gli anni è cambiata, certo.
E Sisina, invece, per quanto riguarda il movimento, come varia il tuo stile? Di coreografia in coreografia, di anno in anno, di mese in mese?
È la domanda. Beh, tu sai che io ho una matrice che tengo sempre a dire, perché i grandi maestri non bisogna siano dimenticati, quindi io provengo da Matt Mattox, che tutti ricordano come uno dei sette fratelli, no? Sette spose per sette fratelli, no? Che mi fece questo grande dono di fare un passo a due per me e Nicola Laudati negli anni 80. E io ho sempre questa dentro me, questa forza che lui ha trasmesso, che aveva nei gesti, no? Questa, oltre a una tecnica ben precisa, perché io penso che ci voglia la tecnica, no? Al di là di tutto quello che abbiamo detto prima ci vuole la tecnica. E poi si è appunto affinato, io penso, uno stile mio, no? Che è come la voce di Alberto. Io penso che le mie coreografie vengano riconosciute proprio attraverso determinati movimenti, che adesso io qua non riesco a spiegare, però appunto c'è stata questa evoluzione che mi ha portato a identificare proprio determinati movimenti che sono solo miei, penso, ecco.
Certo, che ti contraddistinguono e ti identificano.
Sì, ma io direi che è importante che un coreografo venga identificato con uno stile, perché adesso è un po' un periodo in cui c'è la mancanza di identità, no? In ogni cosa, quindi l'identità è molto molto importante.
Certo, ma come hai capito che la danza poteva comunicare quello che tu avevi dentro e non un'altra arte?
Bah, guarda, me l'hanno già fatta questa domanda, ma io nella vita non ho fatto altro. Fin da quando ero piccola non conosco un altro modo di esprimermi, cioè è venuta una cosa naturale, cioè io volevo danzare e è così stato. Quindi poi sì, i maestri che ho avuto mi hanno riconosciuto in me il talento, e poi anche, diciamo, la voglia di fare le coreografie mi è venuta naturalmente. Proprio io mi ricordo una sera d'estate che avevo 16 anni e ho messo su Summertime e ho cominciato a ballare su questa cosa, e era il tramonto e da lì è cominciato tutto praticamente.
Eh beh, sono ricordi meravigliosi sicuramente.
Sì.
Infatti, tra l'altro, Antonio Gades dice: la danza non è un esercizio, è uno stato dell'anima che esce attraverso il movimento.
Esatto.
La tua anima ora che movimento penserebbe? Descrivimi un movimento.
In questo momento?
Sì.
Beh, allora, è un movimento di dolcezza, di serenità in questo momento, cioè quello che io avverto in questa conversazione, no? Cioè
sì.
Di non di rilassatezza, ma proprio intanto di rispetto, e quindi una cosa minima, no? Cioè minimale, una proprio così, questo avverto, questa sensazione proprio di cura, no? Di quello che sento anche attraverso le vostre voci.
Grazie. Ed è quello che arriva anche da parte mia, immagino.
Sì, volevo dire la stessa cosa.
Diciamo che siamo abbastanza accomunati da un sentire simile, esatto.
Sì.
E sicuramente la cosa che mi colpisce molto spesso è che la gente, più che guardare, uno sguardo sfuggevole davanti le cose, e pensa che il danzatore, la danzatrice, in quel momento, quando sono sul palco o per strada o in un ambiente che non è quello teatrale, in un posto non teatrale, perché ora sono molto importanti anche gli ambienti non teatrali per le varie performance, immaginano, pensano magari che siano veramente in una serie di esercizi. E non hanno perso, non sanno che quel tendu, quel relevé, quella mano, quella prima posizione, in realtà raccolgono e rimandano un messaggio. Io non dimenticherò mai l'arrivo sul palco davanti al suo pubblico di Nureyev. Queste mani alzate, e questo è qui, io sono qui per voi, ecco. La gente ha perso questa comunicazione.
Esatto. E poi diciamo che una persona che danza è sempre un danzatore, quindi si riconosce anche fuori dal palcoscenico. Cioè
sì.
È proprio un modo di essere, no?
È una grande disciplina di vita.
Sì, parte da disciplina di vita, quindi dopo diventa un atteggiamento, una postura che uno ha naturalmente, no?
Sì.
E appunto anche nelle movenze, nei gesti, riconosci quello che è veramente un danzatore disciplinato, come
sì,
hai detto tu.
Sì, esatto.
Che poi diventa una forma di meditazione, no? Lo studio della sbarra tutti i giorni, eccetera, eccetera, insomma.
Una dedizione continua, è un lavoro
e poi,
incessante.
Ho parlato di Nureyev, che anche ho avuto la fortuna di vedere, e ci sono queste persone straordinarie che hanno una luce che... dice vabbè, ecco.
Hanno quella presenza scenica.
Esatto.
Che oggi in realtà, devo ammetterlo, sono veramente in pochissimi ad avere.
Esatto.
Perché c'è tanta tecnica, ma in realtà anche quella è cambiata.
Esatto.
È cambiata tantissimo, e mi dispiace ammetterlo, però, cari giovani leve, in realtà vi fate male molto più facilmente delle vecchie leve come me. Perché c'è tutto un altro lavoro alla base, c'è tutto un altro tipo di preparazione, e comprendo l'evoluzione, ma il corpo ha bisogno di rispetto.
Esatto, e non di violenza.
No, esatto. Perché il corpo del danzatore non deve dimostrare, deve parlare,
sì, che poi
senza le parole.
Sta diventando un atleta, no?
Esatto.
E questa cosa, cioè, è motivo di proprio di polemica, di discussione con tante persone. Cioè, io dico sempre che il danzatore non è un atleta, e qui mi scontro con tantissimi, però è così.
Sì, condivido. Andiamo col prossimo brano.
Sì.
Thank you.
A volte mi manchi disperatamente, davvero, credimi. È come se qualcuno mi accoltellasse. Sento proprio quel vuoto insopportabile, quel dolore alla bocca dello stomaco, e mi sembra di non riuscire a respirare. Arrivo perfino a pensare che è arrivata la fine, che sono a terra e che più giù non posso andare. A volte mi manchi, e mi manco anch'io. Ed è una mancanza feroce, tanto che vorrei strapparmi il cuore, la pelle. Vorrei levarti dai pensieri, levare il tuo odore, le tue carezze. Vorrei davvero non aver niente di tuo, perché è straziante convivere ogni giorno con il pensiero di ciò che sarebbe potuto essere se quel giorno, invece di separarci, avessimo scelto di provarci.
E Alberto,
dimmi, anzi dica, mantieni le distanze.
Ma la scelta di questi brani che tu hai letto, da cosa è nata?
I brani? Ah, sì, era un periodo molto molto teso della mia vita, ma non posso raccontarlo, ci vorrebbe una notte intera. Se mi inviterai ancora lo farò molto volentieri.
Ecco.
E quindi è stata una rabbia mia interiore. Poi ho visto che non sono stato capito, ho detto basta, non leggo più. Oggi
piano piano. Quindi oggi è una chicca.
Oggi sei tu.
Io?
Sì, sei tu che mi hai portato qui. Inutile, sì. È inutile negarlo. Tu stai attenta a fare le domande perché io sono molto diretto. Quindi anche in diretta ti posso dire che sono qui grazie a te.
Vabbè, sei sempre gentilissimo e ti ringrazio.
Sono gentile, sono vero.
Come del resto ringrazio anche Sisina per aver accettato.
Sì, volevo approfittare e ringraziarla. Io l'ho ascoltata in silenzio, è davvero un bel personaggio. C'è?
Grazie.
C'è ancora?
Oh, certo.
Ciao. Non ci ha presentati, Margaret. Lei è così precisa eppure, vabbè, mi è mancata.
Io quando sono qua in puntata, mi chiedo scusa, però entro in un viaggio, entro proprio in un'altra dimensione. E quindi ricreo dentro di me, non so se poi traspaia questa cosa e vi arrivi, ricreo un momento di teatro proprio dentro di me e quindi sono solo che contenta del fatto che voi partecipiate a questo mio momento. Ecco.
Per me è un piacere, grande.
E, Stanze, Sisina?
Sì.
Come nasce Stanze?
Appunto, nasce... nasce sempre da questa esigenza che io ho sentito nei ragazzi, no? che sono attorno a me, tu sai quanta fatica adesso si fa a fare, a mettere in scena qualcosa, no?
Sì.
E per moltissimi motivi. Di conseguenza ho detto: cosa volete che diciamo? Che voi siete giovani, cosa volete dire attraverso la danza? E quindi ci siamo messi a tavolino e abbiamo cercato di capire cosa poteva succedere. E quindi praticamente quello che io ho riproposto è il virtuale, cioè ognuno di noi è nella sua celletta del virtuale, no? Del suo Facebook, del suo Instagram e i ragazzi soprattutto. E io ho cercato di portare questo virtuale nel reale, quindi la stanza che hanno dentro il virtuale, dentro il loro iPhone, l'ho cercato di portare fuori. E quindi è venuto fuori una ricerca abbastanza interessante. Lunga perché ognuno ha la propria stanza, però vedremo come andrà a finire. Abbiamo fatto al Libero a Milano in gennaio, poi lo stiamo facendo a Verona, vediamo.
E quindi in realtà sono stanze, ma non stanze reali, ma stanze dell'interiorità di questi ragazzi.
Dell'interiorità, esattamente, esattamente.
E come si porta l'interiorità in scena?
Esatto.
Danzando.
Per forza. Ho voluto proprio fare questo lavoro, no? Per dirti anche sul discorso di San Francesco, è un ragazzo, si chiama Matteo Rudella, e crede molto, ha una passione, una fede molto forte, cristiana, e quindi ho detto: mettiamola in scena. Abbiamo il coraggio di mettere in scena questa cosa, no? Se tu credi veramente, cerchiamo di trasmettere questa cosa, no? E l'altra stanza invece è proprio sulla cultura, quindi Giovanni Consoli ha in scena 100 libri che ha ricoperto tutti di rosso, con una copertina rossa, proprio per la passione, per i libri, per la cultura, insomma tutto ciò che non è virtuale abbiamo cercato di metterlo in scena, no? E quindi anche solo portare i libri, 100 libri in giro, immagina che per Milano sono delle valigie pesantissime, no?
Sì, esatto.
E quindi in traslato è il peso della cultura.
Ma una domanda sciocca, da scenografo, ma perché libri veri e non libri fittizi, scenici?
Libri?
Libri fittizi, scenici.
Perché è importantissima la materia, cioè nel senso un libro, tutti i libri suoi, libri che ha letto veramente, no? Quindi a cui tiene davvero. Cioè, per il discorso del vero di prima, no? Se io devo portare qualcosa in scena, che sia una cosa vera, se poi devo trasmettere qualcosa di vero. Cioè, anche perché li prende in mano, li spoglia, ci si corica sopra. Quindi è l'uso proprio dell'oggetto, deve essere proprio vero.
È come se lo vivesse poi in realtà.
Esatto, esatto. Poi sai anche tu, no? Quando uno ha un libro a cui tieni, ti piace sfogliarlo ogni tanto, aprirlo, no? Questo gesto che magari è un po' perso adesso, però è un gesto che abbiamo avuto tanto noi, no?
Guarda, io sui libri vi racconto un piccolo aneddoto che mi ha fatto venire in mente. Io ho un nipotino che fa la scuola elementare, in realtà ne ho due nipotini, ma il più grande. E tipo qualche mese fa mi dice: sai zia, mi ha chiesto l'insegnante di fare un temino e di raccontare la biblioteca. E in realtà la biblioteca al mio paese è in ristrutturazione, quindi lui non c'è mai stato. Quindi naturalmente... cosa scrivo, zia?
Non sa cos'è.
Esatto. E allora a quel punto gli ho detto: guarda, facciamo una cosa. Chiudi gli occhietti. Comincia a pensare un posto e mi descrivi com'è questo posto. E man mano che lui mi descriveva il luogo che immaginava, io entravo con delle domande. Proprio lì dove mancavano dei dettagli, andavo a stimolare la sua fantasia per creare questi dettagli. Se non che ad un certo punto mi dice: zia, ho capito tutto, ho capito com'è la biblioteca. E dico: sì, penso anch'io, ma mi manca ancora qualcosa. E lui mi dice, ma cosa? Quindi lo porto davanti alla libreria di casa e gli chiedo di prendere un libro. Comincia a sfogliarlo e mi dice, ma zia, ma che strana, guarda questa carta com'è. Dico, sì, ma solo la carta? Si faccia uno strano odore. Dico, ok, riponi l'altro libro, prendi un altro, prendi quello lì, prendi quello del nonno. Lo prende, lo sfoglia, ma zia, ma è cambiata anche la carta, ma è cambiata anche la scrittura, ma è cambiato anche l'odore. E quindi mi guarda tutto gioioso e mi dice, ora ho capito tutto, so quello che devo scrivere. Ecco, io penso che un libro sia questo, l'emozione, che non è soltanto quello che è il risultato di ciò che stiamo leggendo, ma è anche profumo, tatto, sensazione, è un mondo. E quindi sono pienamente d'accordo con te ancora una volta, ma non perché voglio dirti che sono d'accordo, ma perché è così, perché dobbiamo ritrovare l'essenza delle cose.
Esatto, anche lo scrivere, no? Cioè,
certo.
Lo scrivere è bellissimo, cioè io scrivo sempre quando devo cominciare a scrivere gli appunti sulla coreografia, scrivo tutto a mano sempre, no? E mi sforzo anche di scrivere in bella grafia proprio, quindi... perché è bellissimo.
Sì, anche è una gioia per ognuno di noi. Dovrebbe, cioè, la bellezza è l'arte. E se godiamo della bellezza, possiamo solo che stare bene. Cosa ne pensi, Alberto?
Sì, no, vi stavo ascoltando con molta ammirazione. È vero. Io, è una cosa che non faccio da tempo. Cioè, fermare un po' il mondo e sentire gli odori, i sapori, sfogliare un libro. Sono tante cose che... Non ho perso, però ho messo da parte in questo periodo. E quindi niente, vorrei un po' tornare indietro nel tempo. Sono fiducioso, grazie a Dio sono ottimista, per cui ritornerà anche il mio bel tempo. Spero.
Immagino di sì.
She goes away. Anytime she goes away.
cari amici che ci seguite, e carissimo Alberto, carissima Sisina, l'ora è volata.
È vero, andata via, ricominciamo.
Io veramente vi ringrazio di cuore.
Grazie a te.
Per questa emozione che mi avete portato e che avete portato a tutti coloro che ci stanno seguendo e che ci ascolteranno anche nei prossimi giorni. E che dirvi se non grazie di cuore.
Grazie a te, davvero tanto. E un grazie speciale. Grazie a Mauro, ovviamente, amico da sempre. Ciao Sisina.
Ciao.
Ciao, è stato
ciao
un piacere.
Alberto. E grazie tante, Margaret, davvero.
Grazie a te. E auguro a voi di continuare ad emozionarvi, ad emozionare e a non perdere mai di vista l'arte e la bellezza che ci consente di vivere con la gioia nel cuore. Ciao a tutti, a domenica prossima.